Buongiorno. L'ho messo lì perché così sta attento, perché sennò si distrae. Che dico? Devo aspettare la regia. Ok. Prima di cominciare volevo dire, volevo ringraziare tutti voi, e, in particolare Tania e Samuele, che stamattina mi hanno fatto pensare a una cosa. Io so di alcune persone che hanno pregato per me per questa mattina, e per venire qua è buono che ci sia un buon accompagnamento di preghiere. Ma volevo ricordarvi, sicuramente lo fate, ma va bene anche ricordarlo, di pregare per chiunque, non solo per chi sale qui sopra. Perché ognuno di noi sappiamo di storie, forse ce l'hanno raccontate, ma sicuramente altre non le sappiamo, non le sapremo mai forse, ma ognuno di noi sta vivendo un combattimento, una difficoltà, un problema. Posso firmarlo, sono sicuro, perché la vita è così. E quindi ognuno di noi ha le sue lotte e abbiamo bisogno delle preghiere gli uni degli altri. E anche di fargli sapere, sto pregando per te. È un vizio che ha, un vizio positivo che ha Carmen questo, di ogni tanto dire sto pregando per te. Ed è una cosa molto bella, anche se non devi salire sul pulpito. Allora, questa mattina devo parlare di qualcosa di cui non avrei voluto assolutamente parlare. Però è come, non so se vi capita, come quando avete mal di denti, avete male a un dente e la lingua va sempre a battere su quel dente lì. E io in queste vacanze stavo leggendo il profeta Ezechiele. Niente di piacevole, insomma. Una di quelle letture tipo Giobbe, alla fine. E sono capitato su un capitolo veramente che mi ha anche un po' scioccato, non me lo ricordavo così nei dettagli, che è rimasto lì ed è arrivato fino adesso, ed è quello di cui vi voglio parlare stamattina, di Ezechiele capitolo 16. E in fondo spero che rimaniate scioccati anche voi, spero che questo capitolo non vi lasci indifferente, non lo leggeremo tutto, anche perché è parecchio lungo, ma giusto due parole di contesto. Ezechiele è un sacerdote che è vissuto in un periodo tra la prima e la seconda deportazione, fuori casa, ed è un uomo che Dio ha usato per parlare al popolo, per risvegliare la loro coscienza, per dargli uno scrollone. E gli ha fatto anche fare delle cose abbastanza crude, tipo stare coricato su un fianco per più di un anno senza alzarsi, per portare l'iniquità, per fare il... diciamo, come si può dire, una metafora, grazie, una metafora, un anno, un giorno per ogni anno di iniquità, e lui doveva stare così, coricato su un fianco. Poi l'altro fianco gli è andata un po' meglio perché aveva solo 40 giorni, ma gli ha fatto fare delle cose stranissime. Ma secondo me una delle cose più strane che ha dovuto fare è scrivere questo capitolo. Non so se chi ha la Bibbia e può seguirmi. Leggo da Ezechiele 16, dal versetto 1 al versetto 14. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, fai conoscere a Gerusalemme le sue abominazioni e di. Così parla Dio il Signore a Gerusalemme. Per la tua origine e per la tua nascita sei del paese del Cananeo. Tuo padre era un Amoreo, tua madre un Ittita. Quanto alla tua nascita, il giorno che nascesti, l'ombelico non ti fu tagliato. Non fosti lavata con acqua per pulirti, non fosti sfregata con sale, né fosti fasciata. Nessuno ebbe sguardi di pietà per te, per farti una sola di queste cose, mosso a compassione di te, ma fosti gettata nell'aperta campagna il giorno che nascesti, per il disprezzo che si aveva di te. Io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi, vivi tu che sei nel sangue. E ti ripetei, vivi tu che sei nel sangue. Io ti farò moltiplicare per miriadi, come il germoglio dei campi. Tu ti sviluppasti, crescesti, giungesti al colmo della bellezza. Il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e scoperta. Io ti passai accanto, ti guardai, ed ecco, il tuo tempo era giunto, il tempo degli amori. E io stesi su di te il lembo della mia veste e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice Dio, il Signore, e tu fosti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. Ti misi delle vesti ricamate, dei calzari di pelle di delfino, ti cinsi il capo di lino fino, ti ricoprì di seta. Ti fornì di ornamenti, ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al collo. Ti misi un anello al naso, dei pendenti agli orecchi e una magnifica corona in capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento, fosti vestita di lino fino, di seta e di ricami. Tu mangiasti fior di farina, miele e olio, diventasti bellissima e giungesti fino a regnare. La tua fama si sparse fra le nazioni per la tua bellezza. Essa infatti era perfetta, perché io ti avevo rivestita della mia magnificenza, dice Dio il Signore. Allora, il primo punto è, abbiamo una situazione drammatica, una bambina che nasce e viene buttata in aperta campagna, senza che nessuno le dia le attenzioni, le cure che deve avere un neonato. Una situazione tragica che, se non arrivava qualcuno, nel giro di poche ore, era finita lì la storia. Invece Dio si avvicina, gli passa accanto e ha pietà, ha compassione, la prende, la lava, la cura, la fa crescere e quando diventa una donna gli dà dei bei vestiti, degli ornamenti, la sposa, fa un patto con lei e questa donna diventa bellissima e giunge addirittura ad essere una regina. Quindi da una situazione di disperazione assoluta passiamo a una regina meravigliosa di cui la sua fama era nota a tutti. E questa è la figura di Gerusalemme, del popolo di Giuda, che nessuno gli aveva dato attenzioni, Dio l'ha presa e l'ha portata fino a dargli la gloria. E gli dice una cosa importante al versetto 14, sei stata così bella e perfetta perché io ti ho vestita della mia magnificenza, quindi è merito mio. Questa donna deve ogni cosa a questo marito. Ma andiamo avanti, dal 15 al 34, ultimo pezzo che leggo, un po' lungo, tenete duro. Ma tu, inebriata della tua bellezza, ti prostituisti sfruttando la tua fama e offrendoti a ogni passante, a chi voleva. Tu prendesti delle tue vesti, ti facesti degli alti luoghi ornati di vari colori e là ti prostituisti. Cose tali non ne avvennero mai e non ne avverranno più. Prendesti pure i tuoi bei gioielli, fatti del mio oro e del mio argento, che io ti avevo dato. Te ne facesti delle immagini d'uomo e ad esse ti prostituisti. Prendesti le tue vesti ricamate e ne ricopristi quelle immagini, davanti alle quali tu mettesti il mio olio e il mio profumo. Così anche il mio pane che ti avevo dato, il fior di farina, l'olio, il miele, con cui io ti nutrivo, tu le mettesti davanti a loro come un profumo di soave odore. Questo si fece, dice Dio, il Signore. Prendesti inoltre i tuoi figli e le tue figlie che mi avevi partoriti e li offristi loro in sacrificio perché li divorassero. Non bastavano dunque le tue prostituzioni, perché tu avessi anche a scannare i miei figli e a darli loro facendoli passare per il fuoco? In mezzo a tutte le tue abominazioni e alle tue prostituzioni, non ti sei ricordata dei giorni della tua giovinezza, quando eri nuda, scoperta e ti dibattevi nel sangue? Ora, dopo tutta la tua malvagità, guai, guai a te, dice Dio il Signore. Ti sei costruita un bordello, ti sei fatto un alto luogo in ogni piazza pubblica, hai costruito un alto luogo a ogni capo di strada, hai reso abominevole la tua bellezza, ti sei offerta a ogni passante, hai moltiplicato le tue prostituzioni. Ti sei prostituita agli egiziani, tuoi vicini, dalle membra vigorose, e hai moltiplicato le tue prostituzioni per provocare la mia ira. Perciò, ecco, io ho steso la mia mano contro di te, ho diminuito la razione che ti avevo fissata e ti ho abbandonata in balia delle figlie dei Filistei, che ti odiano e hanno vergogna della tua condotta scellerata. Non sazia ancora, ti sei pure prostituita agli Assiri. Ti sei prostituita a loro, ma neppure allora sei stata sazia. Hai moltiplicato le tue prostituzioni col paese di Canaan fino in Caldea, ma neppure con questo sei stata sazia. Com'è vile il tuo cuore, dice Dio, il Signore, a ridurti a fare tutte queste cose da sfacciata prostituta. Quando ti costruivi il bordello a ogni capo di strada e ti facevi gli alti luoghi in ogni piazza pubblica, tu non eri come una prostituta, poiché disprezzavi il salario, ma come una donna adultera che riceve gli stranieri invece di suo marito. A tutte le prostitute si fanno regali, ma tu non hai dato regali, ma tu hai dato regali a tutti i tuoi amanti. Li hai sedotti con i tuoi doni perché venissero da te, da tutte le parti, per le tue prostituzioni. Con te, nelle tue prostituzioni, è avvenuto il contrario delle altre donne, poiché non eri tu la sollecitata, in quanto tu pagavi invece di essere pagata, facevi il contrario delle altre. Ed ecco che abbiamo questa regina bellissima, che deve tutto a suo marito, prendere tutti i doni che ha ricevuto dal marito, i vestiti, i gioielli, il profumo e il cibo, e darli agli amanti. Voltare le spalle a suo marito. Inebriata della sua bellezza, si è inorgoglita e ha gettato tutto ai suoi amanti. Ora, io lo so che è un messaggio forte e scioccante, specie perché ci sono anche dei ragazzini qua, ragazzine. Ma voi mettetevi nei panni di questo marito. Ora, i profeti sono uomini chiamati da Dio non quando le cose vanno bene, ma quando le cose vanno male. Quando le cose vanno male, Dio suscita qualcuno per richiamare l'attenzione su quello che si sta facendo. Chiama qualcuno e dice: oh, per dire al popolo, che stai a fa? Cosa combini? Ma non capisci? A volte anche con due sberle. Sono messaggi forti, usano dei termini e dei paragoni e delle metafore che a me non sarebbero neanche venute in mente di usare, tanto sono violente. Però Dio ha fatto così. Ha immaginato di essere il marito e il suo popolo la sua sposa. E che cosa fa la sua sposa? È andato dietro ad altri dei, quindi tradimento, prostituzione, adulterio. Questo ha fatto il popolo. E come si deve sentire questo marito? Contento, felice, gioioso? È furioso di rabbia, dalla gelosia. Mi sono chiesto come può succedere di voltare le spalle a una persona che ti ha curato, che ti ha dato una dignità, che ti ha fatto sentire amato. Come si fa a voltare le spalle a una persona così? Dio lo dice al versetto 22: tu non ti sei ricordata di come eri prima, Tu ti vedi come sei adesso e pensi di essere arrivata lì per merito tuo, ma non ti sei ricordata come eri prima e che io ti ho fatto arrivare lì a quel punto. Forse l'antidoto per non dimenticare è ringraziare, avere questa propensione ogni giorno di ringraziare Dio per quello che eravamo prima e per quello che siamo diventati dopo, per merito suo, perché eravamo ciechi, eravamo nudi, eravamo perduti e adesso ci vediamo, siamo vestiti, rivestiti di Cristo e salvati. Forse questo potrebbe essere un buon antidoto per non dimenticare, una buona abitudine, abbondare nel ringraziamento. Questo è un messaggio dato a un popolo che conosceva Dio, non è un messaggio dato ai pagani, è un messaggio dato al popolo di Dio. Riusciamo a renderci conto che quando non diamo il primo posto a Dio, noi ci stiamo comportando esattamente nella stessa maniera di questo popolo? Certo, voi potete dire, sì, ma io non faccio mica queste cose qui che ha fatto il popolo. Insomma, quelli là sono dei disgraziati, io sono un po' meglio. Ma l'idolatria è togliere il primo posto a Dio, mettere qualcos'altro, qualcun altro al suo posto. Questa è idolatria. E tutte le volte che noi mettiamo qualcun altro, qualcos'altro al primo posto, noi siamo idolatri. Quindi ci possiamo tranquillamente infilare qua dentro e siamo esattamente come loro. Ma anche chi non ha ancora un rapporto con Dio, chi non lo conosce, possiamo anche dire qualcosa a lui. La condizione di chi non conosce Dio è esattamente come quella di questa donna quando era neonata, perduta, era in mezzo alla strada, nella campagna anzi, appena nata con nessuno che gli dava retta. Questa è la condizione di chi non crede. E anche se sembra tutto bello perché il mondo governato da Satana ci fa credere che sia tutto gratis, che sia tutto piacevole, ma poi alla fine chiede il conto e ci si ritrova come lucignolo nel paese dei balocchi che cominciano a spuntarti un giorno le orecchie da asino, la coda, e vieni venduto a un ortolano che ti fa tirare l'acqua del pozzo e alla fine muori, perché quella è la fine, il paese dei balocchi. Mi è venuta in mente la storia di Nathan, un altro, non tu. Perché noi facciamo così, noi diciamo, ma sì, ma quelli là non sono io. Cosa è successo? Che quando Davide ha fatto quello che aveva fatto con Batsheba, aveva fatto uccidere Uria, è arrivato Nathan, il profeta Nathan, e gli ha raccontato una parabola. Gli ha detto, ve la ricordate, ma ve la racconto perché è importante. In una città c'erano due uomini, uno molto ricco e uno molto povero. Quello molto ricco aveva un sacco di animali, era ricchissimo. Quello povero aveva solo un'agnellina, che era quasi come una figlia, perché cresceva insieme a loro, insieme ai suoi figli, mangiava, beveva dal loro piatto, dormiva con loro. Un giorno a casa del ricco arriva un amico, un visitatore. Lui, invece di prendere un animale dal suo gregge enorme per fare qualcosa da mangiare, cosa ha fatto? È andato dall'uomo povero, gli ha preso l'unica agnellina che aveva e l'ha cucinata per il suo visitatore. Quando Davide ha sentito quella storia, è saltato in piedi, furioso come un pazzo, ha detto, quell'uomo merita di morire, com'è vero che Dio regna. Morte, subito, ha fatto una cosa esecranda. Poi immaginatevi qualche secondo di silenzio, dopodiché Nathan gli dice, sei tu quell'uomo, sei tu. E adesso come la mettiamo? Il verdetto era giusto, però si è rivoltato contro se stesso. Quindi non pensiamo che sia esagerata fare questa applicazione per noi, Perché tra l'altro i tradimenti, perché qui è di tradimento che si parla, non comincia con poco, magari un pensiero, poi un altro, poi ancora un altro, un piccolo gesto, un altro piccolo gesto, e alla fine ti trovi con le mani in pasta. Si comincia con poco. Anche l'idolatria si comincia con poco, si comincia con dire ma sì, ma dai, non c'è niente di male, e piano piano Dio dal primo posto finisce all'ultimo gradino. È un po' come giocare col fuoco. Mi è venuta in mente proprio ieri una cosa che ho personalmente sperimentato, che ero a casa di mia nonna, dietro c'era una tettoia fatta di legno e c'era una tenda un po' bucherellata, un po' sfilacciata. E io e il mio vicino di casa, con l'accendino, giocavamo a bruciacchiare questi piccoli pezzi. Tu lo bruciavi, truc, si bruciava il pezzettino di filamento, poi si fermava. Truc, si fermava, gioca uno, gioca due, gioca tre, a un certo punto ha preso fuoco la tenda e ha preso fuoco la tettoia. Abbiamo cominciato a prendere la gomma, ma non siamo riusciti a spegnere il fuoco, siamo scappati via. Pazienza, poi mio zio è riuscito a spegnerlo, però mi immagino se mio zio non fosse riuscito a spegnere quel fuoco, magari prendeva fuoco tutta la cascina. Per fortuna si è fermata solo la tettoia. Per dire che a giocare col fuoco prima o poi ci si brucia. Io mi chiedo se il Signore ha smosso un po' la nostra coscienza con questa storia. Una convinzione di peccato, forse, un qualcosa che stiamo ottenendo lì e indugiando da tanto tempo. Non andiamo oltre. Vuotiamo il sacco adesso, perché a giocare col fuoco poi, alla fine ci si brucia. Adesso si può dire oggi. Io domani non so se si potrà ancora dire oggi, forse non si potrà più dire oggi domani. Quindi se oggi il Signore ti ha parlato, ti ha fatto un po' scuotere e fatto uscire qualcosa da dentro che è da mettere nelle mani e da perdonare e da chiedere perdono e confessare, non aspettare domani. Forse stai mettendo Dio al secondo o al terzo posto o all'ultimo posto nella tua vita. Allora tu sei un idolatra, tu stai tradendo Dio. Grazie a Dio il capitolo non finisce qui, o meglio, c'è ancora un terzo punto che non è piacevole, ed è un po' come quando tu continui a dire una cosa a tuo figlio a parole e non serve, e ci va lo scapaccione, perché sennò non si va avanti. A volte le parole non bastano. E Dio ha fatto proprio così, le parole non sono bastate a questo popolo, ahimè è arrivata la deportazione con tutto quello che ne consegue. Per togliere la follia dal cuore di qualcuno non è così semplice. A volte ci va una punizione, a volte ci va qualcosa di doloroso per fare andare via questa follia, e Dio ha dovuto fare così. Ma ecco che non finisce il capitolo. Dio ha sempre un obiettivo, non è che punisce tanto perché gli prudono le mani e ha voglia di punire. Se lui lo fa è perché vuole arrivare a un risultato positivo. Io mi sono immaginato stamattina, non so se siete stati sicuramente in qualche ufficio pubblico, ci sono degli impiegati che dietro la scrivania hanno tappezzato con le cartoline dove sono andati o di dove hanno ricevuto. E poi qualcuno un po' più filosofico, c'è sempre dei post-it con degli aforismi, dei proverbi, dei detti di Socrate, Goethe, chi volete voi. Io mi sono immaginato Dio che dietro la sua scrivania ha dei post-it con i suoi obiettivi di quello che fa. Restaurare, riconciliare, riprendere un rapporto, riallacciare una relazione, ristabilire. Secondo me lui ha questa scrivania a quei posti dietro, perché il suo obiettivo è sempre stato quello. Nella Bibbia è chiarissimo. Parla, se non bastano le parole punisce, ma poi dà sempre una promessa. Ma io ti farò tornare dalla deportazione. Tornerai di nuovo. E io ristabilirò di nuovo il mio patto con te, e tu conoscerai che io sono il Signore. Affinché tu ricordi, tu arrossisca e tu non possa più aprire la bocca dalla vergogna, quando ti avrò perdonato tutto quello che hai fatto, dice Dio, il Signore. Quindi possiamo ringraziare il Signore perché i suoi obiettivi sono sempre quelli di ristabilire una relazione con Lui, sempre, sempre, sempre. Qualunque cosa succeda, lui ci spera fino alla morte a ristabilire una relazione o a crearne una nuova. Però se abbiamo ricevuto una scossa dentro la nostra coscienza, non usciamo da quella porta senza averla messa ai piedi della croce. Perché poi una volta usciti da quella porta, dopo pranzo vi sarete già dimenticati di questa predica. E io invece spero vivamente che non riusciate a mangiare oggi, se avete qualcosa sullo stomaco. Amen.